Molto bene amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior in lingua italiana per tutto il mondo attraverso il nostro sito www.rae.com.ar. Potete anche scaricarvi la app lì per iOS o per Android, non c'è problema, potete anche sentire lì, ascoltarci attraverso l'app oppure sulle onde corte frequenza 7730 kHz i giorni giovedì dalle 23 alle 0 oppure i giorni venerdì sulla frequenza 15770 kHz dalle 11 alle 12 UTC. Ecco Diego Girao dalla cabina di regia vi saluta anche, vi dà il benvenuto e salutiamo Julian Cortez, che lui è il responsabile del sito web e i social network, Fernando Farias nella redazione delle notizie, Silvana Avellaneda nella produzione e coordinazione, Adrian Corol, direttore di Radiodiffusione Argentina all'estero. Io sono Marcelo Ayala, vi accompagnerò durante quest'ora con tutta l'informazione e interviste, musica argentina nel programma di RAE, Radiodiffusione Argentina all'estero. Il governo ha raggiunto un nuovo accordo con il Club di Parigi. La Repubblica Dominicana chiederà di ospitare il prossimo vertice delle Americhe. Riattivato il programma argentino di aiuti su sicurezza alimentare ad Haiti, Pro Huerta. Alluvione in Brasile, il bilancio sale a 100 morti. Speciale presidenziale in Colombia, al ballottaggio il candidato della sinistra Petro e la sorpresa Hernández. Parleremo anche dello sport. Messi, questo è un gruppo meraviglioso. Contro l'Italia vogliamo vincere. Molto bene, queste sono le notizie. Il governo raggiunge un nuovo accordo con il Club di Parigi. Il governo dell'Argentina ha raggiunto un accordo con il Club di Parigi per la concessione di una moratoria fino a settembre del 2024 del pagamento di un debito di 2,4 miliardi di dollari. E quanto risulta dal decreto 286/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dove viene sancito il rinvio dei pagamenti dei debiti contratti a maggio del 2014. La moratoria viene concessa nel contesto dell'accordo raggiunto a marzo dall'Argentina anche con il Fondo Monetario Internazionale per rifinanziare debiti per 45 miliardi di dollari. È opportuno prorogare il termine previsto sottoponendolo ai risultati dell'Extended Facilities Program con il Fondo Monetario, si legge nel decreto, che autorizza ad ogni modo il Ministero dell'Economia a effettuare pagamenti parziali dei servizi del debito ai membri del gruppo parigino. A giugno del 2021, di fronte al pericolo di un'imminente cessazione dei pagamenti con il Club di Parigi, l'Argentina aveva concordato un ponte temporaneo fino al 31 marzo 2022 per permettere il raggiungimento di un accordo con il fondo prima di tale data. Fino a quel termine, l'Argentina ha dovuto saldare debiti con il club per 430 milioni di dollari su un totale di 2.400. Il governo argentino giustifica questa moratoria con la necessità di garantire la sostenibilità del debito pubblico argentino, nonché con la compatibilità con la ripresa dell'economia e il miglioramento degli indicatori sociali di base. L'accordo ratificato dal Fondo Monetario il 25 marzo si basa sullo schema Extended Fund Facility, che prevede 10 revisioni periodiche su base trimestrale durante i prossimi 2 anni e mezzo. In cambio, l'Argentina si impegna a rispettare un programma di riordino macroeconomico che avrà come obiettivo principale quello di una consistente riduzione del deficit, un percorso graduale che prevede un passivo del 2,5% nel 2022, del 1,9% nel 2023 e dello 0,9% nel 2024. Il Tesoro argentino si impegna quindi a rinunciare completamente al finanziamento da parte della Banca Centrale, sostituendolo entro il 2024 con fondi raccolti in peso sul mercato locale. L'Argentina dovrà inoltre a combattere l'inflazione, oggi attestata attorno al 50%, con programmi che aumentino la sostenibilità delle finanze pubbliche e specifici accordi sul prezzi. Riattivato il programma di aiuti su sicurezza alimentare ad Haiti, Pro Huerta, il ministro degli esteri Santiago Cafiero ha annunciato la riattivazione del programma di aiuti umanitari a favore di Haiti, denominato Pro Huerta. Per la politica estera argentina, la solidarietà con i paesi dell'America Latina e dei Caraibi è una priorità. Per questo abbiamo riattivato ad Haiti l'iniziativa umanitaria interrotta nel 2016 dopo 10 anni consecutivi di lavoro, ha scritto Cafiero in un messaggio sul suo profilo Twitter. Si tratta, ha spiegato lo stesso ministro in un secondo messaggio, di un programma che promuove piccole coltivazioni agroecologiche nelle scuole con l'obiettivo di costruire sicurezza alimentare e nutrizionale. Il programma è coordinato con il governo haitiano, con la partecipazione della missione dei caschi bianchi argentini, la FAO, il Ministero della Salute e l'Istituto Nazionale Argentino di Tecnologia Agricola. La Repubblica Dominicana chiederà di ospitare il prossimo vertice delle Americhe. Stando al viceministro degli esteri José Julio Gómez Beato, Dominicana si candida ad ospitare la prossima edizione del vertice delle Americhe. Nel vertice, che si terrà dal 6 al 10 giugno a Los Angeles, ha detto Gómez Beato, il governo dominicano chiederà di poter essere la prossima sede dell'appuntamento continentale, in agenda, salvo sorprese, tra 4 anni. Il viceministro ha ricordato che il presidente Luis Abinader, come detto pubblicamente, parteciperà al vertice negli USA, non solo perché la Repubblica Dominicana è membro a tutti gli effetti dell'Organizzazione degli Stati Americani, ma anche perché si tratta di uno spazio per discutere temi importanti, come sono i diritti umani, la democrazia, la stabilità economica e il recupero post-Covid. Il vertice di giugno è al centro delle polemiche per l'ipotesi del governo USA di non invitare i governi del Venezuela, Cuba e Nicaragua, una posizione che ha spinto altri paesi della regione, Messico in testa e Argentina indietro, a prospettare l'invio di una delegazione di secondo piano. Molto bene amici, ora un po' di musica con un grande del rock argentino, Charlie García, No soy un extraño. Thank you.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene amici, e continuiamo con le notizie. Purtroppo questo alluvione in Brasile lascia un bilancio che sale a 100 morti almeno. È salito a 100 morti ieri il bilancio delle vittime delle forti piogge che hanno colpito lo stato di Pernambuco nel nord-est del Brasile nel corso del fine settimana. Tra le vittime si contano 6 bambini e 4 neonati. Le squadre di soccorso lavorano contro il tempo alla ricerca di possibili sopravvissuti, 16 le persone ancora disperse secondo fonti ufficiali, almeno 6.198 persone che vivono in zone a rischio sono state inoltre costrette ad abbandonare le proprie case. Le autorità dello Stato riferiscono che la maggior parte delle vittime è stata registrata nella regione metropolitana di Recife, capitale dello Stato di Pernambuco, dove si è verificato uno smottamento nel quartiere meridionale di Jardim Monteverde. Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha sorvolato le aree colpite dell'alluvione affermando che tragedie di questo tipo purtroppo succedono. Abbiamo avuto problemi simili a Petrópolis, nello stato di Rio de Janeiro, a Bahia, a Minas Gerais e l'anno scorso ad Acre. Purtroppo queste catastrofi accadono, ha detto durante una conferenza stampa in aeroporto al termine del sorvolo durato circa 30 minuti. Siamo tutti ovviamente addolorati, esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie. Il nostro obiettivo principale è quello di confortare le famiglie e con i mezzi materiali anche di servire la popolazione, ha affermato Bolsonaro. Il capo dello Stato non ha visitato i luoghi della tragedia. Abbiamo provato ad atterrare, ma la raccomandazione dei piloti è stata che, data la consistenza del terreno, avremmo potuto avere un incidente, ha spiegato. E ora amici, passeremo a un tema latinoamericano molto importante, questa produzione speciale preparata per voi sulle presidenziali in Colombia. Al ballottaggio il candidato della sinistra Petro e la sorpresa chiamata Hernández. Saranno il leader della sinistra Gustavo Petro e la sorpresa Rodolfo Hernández a contendersi la presidenza della Colombia il prossimo 19 giugno. Petro, che corre in ticket con l'attivista afrocolombiana Francia Márquez, ha ottenuto il 40,31% dei voti, lontano dal 50% più uno dei consensi utili ad evitare il ballottaggio. Hernández, imprenditore alla guida della Lega dei Governanti Anticorruzione, è identificato dai media come il più populista della contesa. Arriva al 28,19%, finisce in terza posizione il conservatore Federico Gutiérrez della coalizione Equipo por Colombia con il 23,87% dei voti. Considerato seppur non ufficialmente come l'erede del presidente uscente Iván Duque, Fico Gutiérrez è il grande sconfitto della giornata elettorale. Il centrista Sergio Fajardo si ferma al 4,20%. Nonostante il robusto distacco ottenuto in termini percentuali, Petro, giunto al terzo tentativo di assalto alla presidenza, non può vantare nessuna garanzia sulla vittoria finale, che rappresenterebbe una clamorosa rottura dopo decenni di governi conservatori in Colombia. L'ex sindaco di Bogotà, con un passato da guerrigliero e personaggio ancora altamente divisivo, nonostante abbia nel corso del tempo moderato il discorso pubblico, come ampiamente ipotizzato da numerosi analisti e come temuto dallo staff di campagna dello stesso Petro, pur di impedire una svolta considerata radicale, l'intero fronte conservatore sarebbe pronto a compattarsi al ballottaggio. In questo senso, gli 8,5 milioni di voti presi domenica potrebbero non bastare contro i quasi 6 di Hernández e i 5 di Gutiérrez, ininfluenti i circa 900.000 voti di Fajardo, la cui destinazione non pare comunque certa. Imprenditore edile, 77 anni, Hernandez ha fatto sapere che non accetterà il sostegno di nessuno dei candidati sconfitti, confermando il profilo di battitore libero e antagonista della casta che lo ha caricato di consensi in tempi record. Una strategia che sondaggio dopo sondaggio si è rivelata vincente e che ha, da ultimo, corroborato decidendo di non presentarsi ai duelli televisivi finali. Di fatto, si è letto più volte sui media locali, si parla del Trump colombiano, pur promettendo di esaudire la voglia di cambiamento, incarna il modello di argine dalla sinistra e non dovrebbe faticare a raccogliere i voti dei conservatori anche senza richiederli. Hernandez sarà automaticamente il candidato della destra, aveva spiegato Jan Basset, professore di scienze politiche presso l'Università del Rosario a Bogotà, commentando in anticipo lo scenario che si è verificato domenica. La campagna di Hernandez è contraddistinta dallo slogan «Impunità zero», anche se su di lui grava un fascicolo della magistratura per il sospetto di aver incassato 100 milioni di dollari in cambio della concessione di un appalto per il trattamento della spazzatura. L'uomo da battere rimane comunque il leader della sinistra, sindaco della capitale Bogotà dal 2012 al 2015 e senatore dal 2018. Gustavo Petro è stato negli anni 80 membro del gruppo guerrigliero M19, poi confluito nel partito politico Alleanza Democratica M19, di cui è stato cofondatore. Il leader di sinistra è già stato candidato a due elezioni presidenziali, nel 2010 e nel 2018, quando perse il ballottaggio con il presidente in carica, Iván Duque. La sua è una scommessa di rottura rispetto alla storia recente del paese, all'insegna del livellamento delle diseguaglianze sociali e di genere, motivi che hanno animato le proteste del 2019 contro la riforma tributaria ritenuta troppo sbilanciata sulle classi medio-alte. Pesa, in una regione fortemente polarizzata, l'accostamento fatto alla famiglia politica di sinistra incarnata soprattutto dal presidente del Venezuela. Petro ha però preso le distanze da Caracas e promesso, al contrario del Venezuela, di emancipare l'economia nazionale dalla dipendenza delle fonti energetiche fossili, battaglia che si incrocia con le lotte ambientaliste dell'aspirante vice presidente Márquez. Bene amici, era la speciale sulle elezioni in Colombia preparato da RAE. Ora un po' di musica con Miguel Cantilo, questa canzone A Donde Quiera Que Voy.
Oh,
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene, questa è una grande notizia perché tornano i voli diretti Roma-Buenos Aires, Buenos Aires-Roma, come annunciato nei mesi scorsi dalla nuova compagnia ITA, quella che era l'Alitalia, no? Che ha rilevato la tratta storica dall'Italia e certamente della compagnia di bandiera argentina Aerolíneas Argentinas, con l'aggiunta di un, finalmente, considerando lo stop lungo 27 mesi, dopo la riattivazione dei voli a livello internazionale per raggiungere Roma da Buenos Aires e viceversa, è stato necessario uno scalo principalmente in un aeroporto europeo. Allora, la data di ritorno dei voli diretti Roma-Buenos Aires è quella di 2 giugno, quindi domani, sia per ITA che per Aerolíneas Argentinas, ma almeno nella prima fase le frequenze non saranno quelle del periodo pre-pandemia. Il nuovo vettore italiano ITA garantirà una frequenza di 5 voli settimanali operando con Airbus A350-900 in grado di ospitare a bordo 314 passeggeri. Al principio Aerolíneas sarà meno frequente, 3 voli settimanali con Airbus A330-200 con una capienza di 265 passeggeri. In sintesi, dal 2 giugno alla fine di luglio le due compagnie insieme garantiscono 8 voli diretti tra Roma e Buenos Aires e viceversa. ITA ha annunciato già che dal 1 agosto ci saranno voli giornalieri tra Fiumicino e Zeisa. Saranno quindi 10 a settimana, considerando entrambe le compagnie. Sia Aerolíneas Argentinas che ITA hanno già fornito le informazioni sugli orari per Aerolíneas e le partenze da Buenos Aires e Zeisa. Sono previste nei giorni martedì, giovedì e domenica alle 22.45 con arrivo a Roma a Fiumicino alle 17. In senso opposto si parte da Roma lunedì, mercoledì e venerdì alle 19.15 con arrivo a Buenos Aires alle 4.40. I voli diretti Roma-Buenos Aires operati da ITA sono previsti martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica alle 21.45 con arrivo a Ezeiza alle 6.50. In senso contrario, ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica alle 12.40 da Buenos Aires, atterrando a Roma alle 6.40. Dico, una grandissima notizia: dal 2 giugno allora tornano i voli diretti Roma-Buenos Aires, Buenos Aires-Roma, una cosa bellissima e grandissima. Ora, amici, melodia di Arravale, questa bellissima canzone con suono, odore e traspirazione portegna di Buenos Aires.
Plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, era coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser libertad. Vena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón. Que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo, y La primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.
100 anni per questa registrazione di Carlos Gardel, melodia de Arrabal. L'Arrabal è il quartiere molto popolare, e se voi avete fatto caso nella fonetica, nel modo di parlare di Carlos Gardel, usava tanto la R al posto della L, che suona così tanto romano, per chi parla l'italiano, no? Quindi è molto interessante. Ora partiamo per Roma, perché abbiamo un'interessante intervista.
Benvenuti alla conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Molto bene amici, il football è un gioco da spiaggia che nasce sulle assolate coste brasiliane negli anni 60 e che sta rapidamente conquistando tutti i paesi del mondo, da variante del beach volley, magari più conosciuto qui in Argentina. Appunto per parlare di football in Italia siamo collegati con Marco Madeddu, lui è il football media manager, capo ufficio stampa del football italiano, e vogliamo parlare. Prima di tutto salutiamo Marco Madeddu, buongiorno. Marcello Ayala dalla RAE ti saluta, come va Marco?
Ciao Marcello, grande piacere, oltre che un onore, lo sai, stare in diretta qui con te, con gli amici argentini.
Allora è un piacere per noi, grazie di rispondere alla telefonata, e certamente vogliamo sapere come si svolge questa attività del football lì in Italia.
Sì, allora stiamo per partire, sta per cominciare la stagione. E un po' sulla scorta di quello che è successo l'anno scorso, ma quest'anno il programma è ancora più ricco, è ancora più intenso e pieno di grandi atleti, di grandi personalità, di personaggi del mondo dello spettacolo, anche di ex calciatori. C'è una montata schiera di ex calciatori che si diverte a giocare a football, ma insomma in programma ci sono tappe importanti sia in ambito nazionale che internazionale, quindi avremo la cura intera del campionato italiano, ma anche l'organizzazione delle fasi finali del campionato europeo, che si svolgeranno tra il 9 e l'11 settembre a Roma. È un programma che prevede però appunto anche esibizioni amichevoli di vario genere, con diversi atleti professionisti, ma anche con altre personalità che si divertono per l'appunto a miscelarsi sulla sabbia col pallone, passando appunto da una metà campo all'altra attraverso la rete, a fare questo sport meraviglioso, divertentissimo, molto molto estivo.
Essendo parente del beach volley, uno immagina certamente la sabbia, immagina la festa, la gioia, il sole più che altro, no? Però essendo l'Italia un paese marittimo, immagino che lì si sta facendo un modo di avvicinare il pubblico a questa attività.
Sì, in realtà ci sono molte arene già, che molti impianti che sono in grado di ospitare gli sport da spiaggia, su tutti abbiamo detto il beach volley, e altri vengono trasformati. Per esempio avremo il gusto, l'onore di essere presenti all'interno del circuito del Foro Italico, nello stadio del tennis, uno degli impianti più belli a livello internazionale per quanto riguarda specificamente il tennis, ma non soltanto, perché lì si svolgeranno a metà giugno i mondiali di beach volley, e all'interno di quella rassegna saremo ospitati anche noi come football, quindi porteremo i migliori atleti, porteremo alcuni ex calciatori, su tutti Aldair e Max Tonetto, entrambi ex giallorossi, ex romanisti, ma insomma Aldair campione mondiale con la Seleção nel 1994, personaggio straordinario, stratosferico. Lui, come Tonetto, come tanti altri brasiliani e non solo, hanno deciso di prendere questo percorso dopo l'attività calcistica, si sono praticamente riprogrammati su un altro sport, su un'altra disciplina, e adesso danno battaglia, danno filo da torcere a tutti quanti.
Ma con questa attività ci vuole tanta tecnica, ma anche tanta preparazione fisica, non è che si può giocare così così.
Sì, è vero, ci vuole un gran fisico. Diciamo che io non sono ancora in grado di fare colpi straordinari, Marcello. Poi quando avremo la fortuna di incrociarci, ci proviamo insieme a fare qualche scambio col pallone, facendolo passare sulla rete. Tra l'altro è una rete molto alta, che sta a 2 metri.
L'ambulanza, il pronto soccorso deve essere aperto, perché mi dovete portare subito.
Ci proviamo, io non ci ho ancora provato, aspetto te. Però ecco, il campo è più o meno quello delle dimensioni del beach volley, quindi la rete oltre i 2,10 metri, sui 2,13 metri circa, e vedi questi ragazzi che vanno su con i piedi, saltano sulla sabbia e riescono a schiacciare il pallone. Quella è la mossa tipica del foot volley, lo shark attack, ma poi ti puoi immaginare mille acrobazie, colpi di tacco volanti, rovesciate, insomma c'è veramente un alto tasso di spettacolarità, e dunque è molto molto divertente giocarlo, ma anche guardarlo, essendo poi lo sport estivo, sabbia, sole, nella maggior parte delle occasioni mare, c'è anche molta musica d'accompagnamento, insomma c'è l'ambientazione perfetta per passare veramente dei pomeriggi interi con il sano divertimento condiviso, no? In mezzo agli atleti, in mezzo a tanti appassionati.
Sto leggendo il materiale di Foot Volley Italia, Play Foot Volley, e c'è un exhibition dal 10 al 19 giugno in un posto enorme e bellissimo come il Foro Italico.
Sì, appunto, è quello che stavo cercando di sottolineare, che quello è un impianto meraviglioso, è uno dei più belli a livello europeo. Lì solitamente si giocano gli internazionali d'Italia di tennis, e quindi troviamo le più grandi star del tennis, Nadal, Djokovic, eccetera. Però d'estate si trasforma quello stadio, e chiaramente viene portata la sabbia anziché la terra battuta sul terreno di gioco, viene alzata la rete, che è una rete utile appunto sia per il beach volley che per il foot volley. Lì si svolgeranno i mondiali di beach volley, ma lì saremo appunto ospiti con Aldair. Contonetto, con i campioni italiani in carica, Federico Iacopucci e Alain Faccini, con i campioni europei in carica, che sono una coppia israeliana fenomenale, e questa testimonianza che poi nel vecchio continente si sta veramente espandendo in maniera molto rapida questa disciplina. E sapere che gli israeliani siano campioni è indice di quanto poi sia praticato un po' dappertutto, un po' dove c'è mare, un po' dove c'è sabbia, tutti si divertono a fare questo sport, che tra l'altro, ti rivelo, è uno sport molto praticato anche dalle donne, specialmente in Sud America, praticato da il compianto Pepe de Oro. Diego Armando Maradona si divertiva con i brasiliani sulla sabbia di Copacabana a giocare a football, e ci sono immagini meravigliose, insomma basta scendere internet. E ti dico che tante mogli di ex calciatori della Roma lo praticano, e già quando stavano qui, perché i mariti giocavano appunto con la Roma, con la Roma a calcio, si lamentavano perché 10-15 anni fa in Italia non c'era proprio una pratica particolare di questo sport. Adesso è cresciuto in ambito maschile e femminile, e quindi ecco, avremo la possibilità di vedere i tedeschi, i francesi, gli israeliani per l'appunto, cioè le coppie più brave del circuito, che confluiranno tutte ad Ostia, quindi nei dintorni di Roma, sul lungomare di Roma, a settembre, per le fasi finali dell'Europeo.
Una cosa bellissima che dobbiamo dire, perché uno deve essere più che altro qui alla radio, deve essere sincero. Marco Madedu, che è il Foot Volley Media Manager, e io, Marcello Ayala, condividiamo il cuore romanista. Penso che il suo è più grande che il mio, ma il mio ha il giallo rosso all'interno. E prima di tutto mi sono dimenticato, dobbiamo farci complimenti per il nuovo titolo che ha preso Mourinho, no? Con la Roma enorme.
Sì, ha preso un titolo che qui mancava da tantissimo tempo. Tra l'altro una Coppa Europea che la Roma aveva visto soltanto una volta, e aveva avuto il piacere di alzare al cielo, ma parliamo del 1961, la Coppa delle Fiere, poi niente più, qualche finale persa, sanguinosa, quella di Coppa Campioni dell'84, quella di Coppa UEFA del 91, sembrava una maledizione, la Roma non riusciva a vincere un trofeo continentale, e serviva Mourinho, l'uomo delle coppe, l'uomo dei trofei. Un po' quando è arrivato l'anno scorso tutti avevano intuito che potesse essere questa la stagione in cui si poteva tornare a vincere. È successo, credo non sia un caso, non è la miglior coppa del continente, ma è una coppa europea, e ti lascio immaginare la festa, Marcello. Certo. Insomma, qui sono stati 2 o 3 giorni di delirio completo, la gente è tornata in strada con le bandiere, con le sciarpe, un po' quello che successe quando Daniele De Rossi venne dalle vostre al Boca, parti, no?
Certo, certo, esatto. Al Boca Juniors. E oggi abbiamo una partita interessante tra l'Argentina e l'Italia, campione d'Europa con il campione d'America, in questa finalissima. Qual è l'aspettativa, qual è l'ambiente lì, Marco?
Beh, qui purtroppo, allora, c'è più attesa per l'Argentina, no? Per vedere una delle nazionali migliori di sempre, che in realtà la voglia di stare appresso un'Italia che ha deluso tanto. L'Italia è reduce dal titolo europeo e anche lì è scattata una festa importante l'estate scorsa, però poi tutti davano per scontato che l'Italia si qualificasse per il prossimo mondiale, non ce l'ha fatta, pareggiando in casa contro la Macedonia. Insomma, fu una sorpresa enorme e una grandissima delusione. Tra l'altro l'Italia veniva già da una mancata qualificazione al mondiale, quello precedente, e insomma lì pagò il CT Ventura. Con Mancini era ripartito un nuovo ciclo, era un'Italia sicuramente più giovane che aveva già avuto modo, ecco, di imporsi a livello continentale vincendo il titolo proprio l'estate passata, diventando campione d'Europa. Quindi un po' tutti davano per scontato che stavolta al mondiale l'Italia partecipasse. C'è una generazione intera di ragazzini, compreso mio figlio di 9 anni, che non ha mai visto l'Italia al mondiale, e ti lascio immaginare per un paese come questo, ma anche come il vostro, insomma, non avere la nazionale al mondiale è veramente qualcosa di clamoroso. Quindi stasera c'è più l'arrabbiatura, no, di vedere una nazionale che non ce l'ha fatta a qualificarsi, che il gusto poi di vedersi la partita. Però Italia-Argentina è comunque un classico. Ma l'Italia-Argentina
ti devo dire, Marco, che sì, ti devo dire che quando l'Italia ha pareggiato quella partita qui c'era la tristezza proprio, perché a parte l'Italia veniva da vincere gli europei, stava giocando con i calciatori nuovi, diciamo una nuova generazione, che sempre l'Italia ha fatto fatica a cambiare generazione, diciamo, sempre ha avuto questa storia. E Mancini ci ha provato e veramente è riuscito a fare un gioco anche bello, diciamo, attaccando, essendo generoso con il calcio. Purtroppo si è vissuta qua come una tragedia proprio, come si è vissuta in Italia, perché era incredibile che non ci fosse riuscita. Veramente è una cosa insolita quello che dici tu, guarda, mi spezza il cuore.
Sì, poi in realtà durante il percorso di qualificazione l'Italia ha avuto il demerito di sbagliare un paio di rigori decisivi e da lì si è complicata la vita. Lo spareggio, che poi è sempre una gara particolare, seppur contro una formazione, con tutto rispetto, non proprio di primissimo piano. Ecco, forse si è dato un po' per scontato che l'Italia ce la facesse, se non altro perché aveva vinto il titolo europeo poco tempo prima, e non so quanto abbia, ecco, snobbato un po' l'impegno. Certo è che poi ha avuto veramente conseguenze disastrose a livello ambientale, insomma, ancora è difficile da digerire questa debacle. Però stasera sicuramente ci gusteremo una gran bella partita. L'Italia vorrà rispondere alla delusione subita con una grande prestazione, possibilmente con una vittoria. L'Argentina resta l'Argentina, una squadra meravigliosa, specialmente dal centrocampo in su. Avete sempre avuto modo poi di mettere in campo formazioni sensazionali, fenomenali. Io ti dico la verità, non perché sto al telefono con te, non perché siamo amici, lo dicevo proprio agli amici miei nelle settimane scorse, e l'ho confessato a mio figlio quando mi ha detto: papà, adesso perché siamo al mondiale? Io ho detto l'Argentina, perché che Messi possa finire la carriera, non credo che gli resti molto, no? Molte stagioni davanti.
Penso penso sarà l'ultimo mondiale.
Stagione senza vincere il mondiale, secondo me, sarebbe un torto clamoroso. È uno dei più grandi campioni della storia del calcio, e io credo che il dio del calcio, se esiste, deve in qualche modo accompagnare a questo successo proprio la pulce. Insomma, Leo Messi non può chiudere la carriera senza vincere il mondiale. Mi auguro sentitamente che lo vinciate voi.
Magari, guarda, non voglio più dire niente, però torniamo a questo Food Volley Tour 2022, perché pure comincia il campionato italiano di Food Volley.
Sì, ci sarà il campione italiano con una coppia formidabile che è romana, e uno tra l'altro è figlio, Alen Faccini, di un ex calciatore campione d'Italia con la Roma nell'83, e è anche un agente, un procuratore sportivo, ma insomma lui è un atleta di football a tutti gli effetti, e gioca in coppia con un ragazzo formidabile, sempre romano, Federico Iacopucci, che è talmente bravo che è stato corteggiato dai più bravi, cioè dai brasiliani, tant'è che lui è reduce da un'esperienza proprio in Brasile, nel campionato brasiliano, ha fatto esibizioni lì in terra carioca, torna qui per il campionato italiano e torna chiaramente anche per gli europei. Tra l'altro l'Italia è campione in carica a squadre, perché questo è uno sport che si gioca diciamo 2 contro 2 di base, ma poi ci sono diverse varianti, c'è anche la variante a 4 ed è appunto quella composta da squadre più nutrite, di cui fa parte proprio lo stesso Max Tonetto, e l'anno scorso in Austria, a Graz, l'Italia ha avuto il merito di vincere la medaglia d'oro, mentre i campioni europei in carica per quanto riguarda il gioco a coppie, dicevamo prima, sono gli israeliani. E poi ci sono comunque dei ragazzi romagnoli molto molto bravi, uno di origine albanese, giocano in coppia Andrea Mazzotti e Isley Beitaga, già l'anno scorso hanno dato spettacolo, e prima dicevo dello shark attack, ma sì, hanno regalato colpi di spalla sopraffini, giocate acrobatiche veramente di ogni genere. Campionato italiano, poi abbiamo detto la fase finale del campionato europeo, ci sarà una grande esibizione con altri specialisti di questo sport che però non fanno parte a pieno titolo di questo sport, dicevo, anche attori, giornalisti, personaggi dello spettacolo si divertono a giocare a football, e ci sarà una grande esibizione a Viareggio, tra l'altro in casa di uno dei procuratori più importanti, Davide Lippi, figlio di Marcello Lippi, commissario tecnico dell'Italia nel 2006, campione del mondo. Lui è procuratore sportivo importante, gioca a football e organizza lì a Viareggio appunto una delle esibizioni più nutrite e più belle di questo programma estivo. Insomma, c'è veramente tanto per divertirsi. Io tra l'altro so che tu dovresti rifare una puntatina da queste parti, sì, a Roma, sì, in Italia in generale a settembre, Marcello, già lo sai, starai con me se vorrai, ti divertirai insomma a seguire, a giocare e a guardare il football.
Con tanto piacere, Marco, noi vorremmo ringraziare la tua generosità del tuo tempo e augurarvi una bella bella stagione con questo football 2022. È veramente una scoperta da qui, e ti posso dire che per noi è una scoperta molto bella che continueremo a inseguire, quindi ogni tanto ti faremo qualche telefonata così ci racconti come va evoluzionando questa, se si evolge questa situazione. Ti salutiamo, ti ringraziamo.
Quando volete, con grande 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 piacere, Marcello, per te e per tutti i tuoi ascoltatori italiani e argentini, sono sempre a disposizione, lo sai, il tempo lo troviamo sempre per interagire. Un abbraccio grande, grazie ancora.
Grazie a te, Marco Maddedu, Footvolley media manager italiano, capo ufficio stampa Footvolley.
La conversazione, uno spazio tutto da ascoltare, ogni mercoledì sulla RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mondo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
We'll be right back.
al mundo.
RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mundo.
La RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
Molto bene amici, continuiamo nel nostro programma, ora lo spazio dedicato alla comunità radiotelevisiva italofona, questo spazio di coproduzioni delle radio italofone del mondo gestito dalla comunità, certamente parte della RAI, e oggi ci fermiamo a San Marino, lì c'è RTV, Radio Televisione San Marino, con questa produzione fatta da Michele Valente, San Marino, una cultura di libertà, si chiama, nel contributo si parla dell'amore per la cultura con un'intervista a Paolo Rondelli, direttore generale degli istituti culturali della Repubblica di San Marino. Rondelli racconta del suo personale rapporto con la cultura e delle attività dell'istituzione che dirige. Lì c'è certamente Paolo Rondelli, direttore generale degli istituti culturali della Repubblica di San Marino, Michele Valente, e a seguito della nomina di Sua Eccellenza dottor Paolo Rondelli a capitano reggente della Repubblica di San Marino, quindi potremo beneficiare della testimonianza di un capo di Stato nella nostra bella coproduzione, quindi auguri, ecco la coproduzione RTV Radio Televisione San Marino, Michele Valente.
Bentrovati da Michele Valente ad un nuovo appuntamento con la comunità radiotelevisiva italofona. Oggi parliamo di un tema particolare, quello dell'amore per la cultura. Che si tratti di cinema, arte o letteratura, la cultura è una vera e propria passione per molti, ma anche una necessità pratica. L'uomo colto, diceva Umberto Eco, non è colui che sa quando è nato Napoleone, ma colui che sa dove andare a cercare l'informazione nell'unico momento della sua vita in cui gli serve. Di questo e di molto altro parliamo con un ospite d'eccezione, il direttore degli istituti culturali della Repubblica di San Marino, Sua Eccellenza Paolo Rondelli. Questa intervista è stata rilasciata lo scorso 25 febbraio, prima dell'elezione e dell'insediamento di Sua Eccellenza come capitano reggente della Repubblica di San Marino. Se le dico cultura, qual è la prima immagine che le viene in mente?
Un grande panorama aperto sul mondo, un bellissimo panorama pieno di sole, pieno di luce, che rasserena l'animo e ci apre verso nuovi orizzonti.
Qual è il suo rapporto personale con la cultura?
Ma il mio rapporto personale è quasi di dipendenza, ovvero in qualsiasi momento della vita c'è un qualche riferimento alla nostra cultura di base, alla nostra realtà, alla nostra vita di tutti i giorni, spiegata, illustrata, illuminata attraverso il mio bagaglio culturale, quello che nella vita ho costruito, ma anche le testimonianze della storia, tutto quello che avviene.
Di cosa si occupano gli istituti culturali a San Marino?
Gli istituti culturali della Repubblica di San Marino sono una istituzione che è stata creata fra 2014 e 2015 unendo quattro realtà dell'amministrazione sammarinese, ovvero l'archivio di Stato, dove sono custoditi tutti i documenti sacri della storia della Repubblica, dove quindi è tutelata l'identità della storia della Repubblica, la Biblioteca di Stato, che ha valenza ovviamente di Biblioteca Nazionale, e poi tutta la rete dei musei e monumenti di Stato, e infine il settore delle arti performative, ovvero stagione teatrale, sale cinematografiche pubbliche e tutto quello che ruota attorno all'arte performativa, quindi alla messa in essere attraverso la rappresentazione.
Proviamo a fare un gioco, ad immaginare se l'alieno di Flaiano atterrasse sul Titano, lei quale posto gli consiglierebbe di visitare?
Ma certamente il centro storico, che è patrimonio UNESCO, peraltro anche qui torniamo a un momento piacevole, ovvero i primi incontri avuti con coloro che all'epoca erano in un altro ruolo, quindi ho avuto il piacere di cominciare a lavorare nella fase iniziale del dossier che ha portato alla candidatura sammarinese e poi al riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la cultura come bene patrimonio dell'umanità del centro storico, quindi quello sicuramente. direi la Piazza della Libertà, quindi dove la libertà richiama anche la storia della Repubblica.
Lei è stato anche ambasciatore di San Marino negli Stati Uniti. Quali elementi legati alla cultura del suo paese porta sempre con sé quando va all'estero?
Ma certamente la parola che ho citato da poco, ovvero il senso di libertà, il senso di una comunità piccola, però già di per sé indipendente in una struttura molto più vasta, quella della cultura italiana, proprio perché la nostra lingua è l'italiano, ma non siamo Italia, quindi è un altro paese. Quindi direi questi due valori, l'identità della cultura che la lingua italiana porta con sé, la libertà come senso e valore universale e al contempo l'identità sammarinese.
Grazie per essere stato con noi. Termina qui il contributo della San Marino RTV. Ringrazio Stefano Coveri in regia. Un saluto da Michele Valente.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina, mi向 世界.
RAI,
Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mondo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in divet.
RAI, Argentina al mondo.
Molto bene amici, ecco, siamo arrivati alla fine del nostro programma odierno. Il saluto a tutti voi, grazie dell'ascolto. Diego Girao dalla cabina di regia vi ringrazia pure. Ringraziamo anche Julian Cortez, uomo responsabile del sito web e dei social media, Fernando Farias nella redazione delle notizie, Silvana Avellaneda nella produzione, Adrian Corol, il direttore radiodiffusione argentina all'estero. Il saluto cordiale sarà alla prossima puntata su Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Ciao!